Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Europa al bivio davanti alla Groenlandia. Nel primo anniversario del suo insediamento, il presidente Trump continua a minacciare. Da Davos, Macron reagisce. No al nuovo colonialismo. Attacco all'ONU. Il governo israeliano ordina ed esegue la demolizione del quartier generale dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. Un attacco inaccettabile, dice il direttore in Cisgiordania. Regno Unito, segni di tortura sui migranti in attesa di essere mandati in Francia, secondo l'accordo One In, One Out. Dove va la mia Francia? Il sito di estrema destra comparso in Francia che fornisce informazioni su moschee e centri per migranti e incita all'odio razziale. Spagna, Sanchez annuncia la creazione di un fondo sovrano per convogliare i fondi europei che non riusciranno a essere utilizzati entro il 2026. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Donald Trump non è ancora arrivato al forum economico di Davos, ma il suo nome è sulla bocca di tutti. A governare la discussione e soprattutto a preoccupare i suoi alleati sono le sue sempre più insistenti mire sulla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti dice che non ci saranno passi indietro e minaccia dazi a chiunque si opporrà. Allora, partiamo da qui con Roberto Festa, collegato in diretta. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, nelle ultime ore c'è stata un'accelerata sullo scontro tra Stati Uniti ed Europa sul dossier Groenlandia. Che cosa è successo?
Ma allora è successo che è ben noto lo scarso, diciamo, rispetto, l'avversione, la derisione con cui spesso Donald Trump e i membri di questa amministrazione hanno guardato e hanno parlato di Europa. Quanto sta succedendo in queste ore va però molto al di là delle passate schermaglie. Quanto avviene è il segno di una volontà da parte dell'amministrazione Trump di spaccare l'Europa, umiliare l'Europa, distruggere in qualche modo l'Europa. Donald Trump arriva in Europa, a Davos, coprendo l'Europa e gli europei di una quantità raramente ascoltata di minacce, insulti, prese in giro. Nelle scorse ore Trump ha reiterato la necessità di prendersi la Groenlandia, ha detto è imperativo per la sicurezza nazionale del mondo. Poi ha spiegato che nessun presidente americano ha fatto più di lui per la NATO. Senza di me la NATO sarebbe un cumulo di macerie della storia, di cenere della storia. E poi ha reso pubblici, per ridicolizzarli, i messaggi che gli hanno mandato Emmanuel Macron, il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Ha minacciato Trump, in particolare Macron e la Francia. Ha spiegato che alzerà del 200% i dazi su vini e champagne francesi. Il presidente dovrebbe, insomma, ha parlato anche per esempio del suo Board of Peace, pensato appunto da lui, di cui lui dovrebbe essere il presidente, dovrebbe occuparsi non solo di Gaza ma anche di altre parti del mondo, una sorta di ONU direttamente gestita da Trump, quota di partecipazione $1 miliardo e i francesi non vogliono entrarci. Trump se l'è presa anche con gli inglesi, che hanno ceduto la sovranità di Diego Garcia e delle altre Chagos Islands alle Mauritius, un atto di grande stupidità, l'ha chiamato Trump. Una serie di commenti tra il conciliante e il minaccioso li ha fatti poco fa Scott Bessent, il segretario al tesoro statunitense, si trova già a Davos. Ha detto che gli europei devono rilassarsi, aspettare che Trump gli parli. Ha anche però avvertito Scott Bessent: non imponete dazi agli Stati Uniti, non vi conviene. Tra poco Trump, prima di partire per l'Europa, dovrebbe tenere una conferenza stampa. Aspettiamoci altri commenti non esattamente pacifici nei confronti del vecchio alleato.
Ecco appunto, tra poco torniamo sulla Francia, in particolare sulla risposta di Macron, però questa postura muscolare in politica estera è una postura a cui Trump ci ha abituato in questo secondo mandato che proprio oggi compie esattamente un anno, e su questo forse anche sarà la conferenza stampa che citavi Roberto, ma intanto che anno è stato?
Ma allora è stato l'anno di una presidenza che sta incendiando l'America, che sta incendiando il mondo, tra le altre tale tante cose, dispiegamento di truppe in Venezuela, la minaccia di impadronirsi della Groenlandia, possibili attacchi contro Cuba, Colombia, il Messico, soldati nelle città americane, trasformazione dell'ICE in una polizia personale che agisce indisturbata, picchia, uccide, rapisce al di fuori di qualsiasi limite e controllo, e poi indagini penali sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e su diversi tra quelli che Trump considera i suoi nemici politici personali, il direttore dell'FBI, James Comey, l'attorney general dello Stato di New York, Letizia James, ancora in posizione di dazi su tutto il globo, aggirando il controllo del Congresso, licenziamento per migliaia di dipendenti pubblici, tentativo di cancellare lo Ius Soli, minacce, censura per università, media, studi legali che non si piegano al suo volere, interventi sui distretti elettorali in modo da vincere le elezioni di midterm. È una rivoluzione autoritaria in pieno corso, quella a cui stiamo assistendo, una trasformazione della democrazia americana in regime che, diciamo, ancora non si è realizzata, che non si è conclusa, ma che Trump e i suoi collaboratori stanno portando avanti, testando la capacità di resistenza e di reazione del sistema. Poco fa a Davos il governatore della California, Gavin Newsom, ha detto una cosa, rivolgendosi proprio agli europei, ha detto: è ora di stare fermi e saldi, di smettere di essere complici, di avere spina dorsale. Ecco, la cosa vale per l'Europa, ma vale probabilmente anche per chi all'interno degli Stati Uniti osserva con preoccupazione la spirale autoritaria in cui l'America pare ormai avviluppata. Martina.
Grazie, grazie Roberto, buon lavoro. E intanto la conferenza stampa di cui vi dicevamo poco fa non è ancora iniziata, ne daremo conto nei prossimi spazi, ma come dicevamo torniamo alla Francia e all'Europa. Abbiamo titolato questa pagina Europa al bivio perché, come è già successo con l'Ucraina, sul dossier Groenlandia l'alleanza tra Europa e Stati Uniti sembra scricchiolare e l'Unione Europea dovrà ad un certo punto decidere da che parte stare. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen oggi da Davos ha criticato la minaccia trumpiana di dazi aggiuntivi, definendola un errore soprattutto tra alleati di lunga data, evidenziando che la risposta europea sarà ferma, unita e proporzionata. E il presidente francese Macron ha appunto criticato quello che ha definito un nuovo approccio coloniale. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il rispetto contro la brutalità, il multilateralismo, il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite contro l'arbitrario, la legge del più forte e gli appetiti neoimperiali, la cooperazione contro l'instabilità, la diplomazia contro l'autocrazia e infine, per deduzione, la razionalità contro la follia. Così Emmanuel Macron al Forum Economico Mondiale di Davos sul nuovo paesaggio internazionale e più precisamente sulla ormai conclamata crisi transatlantica, cominciata sull'Ucraina, lievitata sulle tariffe doganali, palesata dal documento strategico sulla sicurezza nazionale dell'amministrazione americana, è diventata esplosiva e verosimilmente definitivamente epocale con la volontà reiterata di Donald Trump di annettere la Groenlandia, costi quel che costi. Il presidente francese ha parlato di una situazione folle in cui l'Europa sarebbe pronta ad applicare il dispositivo commerciale di ritorsione e anticoercizione al proprio principale alleato e partner commerciale in una guerra doganale disastrosa per tutti, di fronte ad una concorrenza sempre più ardua degli Stati Uniti che cercano di indebolirla. L'Europa, ha spiegato Macron a proposito del dispositivo anticoercizione, dispone di strumenti molto potenti e dobbiamo utilizzarli quando non siamo rispettati e quando le regole del gioco non sono rispettate. Il presidente francese, che per l'occasione si vorrebbe portavoce di un'Europa unita e coerente, come in effetti è ben lungi dall'essere, risponde per così dire con spirito critico alle provocazioni predatorie di un Trump sempre più senza scrupoli e senza limiti, che siano quelli del rispetto degli alleati della NATO o della sovranità dei paesi membri delle Nazioni Unite. Una risposta ferma e razionale all'offensiva di Trump, ma anche ad uso degli alleati europei chiamati a fare quadrato e magari dell'opinione pubblica americana poco entusiasta all'idea di una rottura o peggio di un conflitto economico, politico e meno che mai militare con l'Europa. Resta l'irruenza, l'arroganza e la potenza americana brandita da Trump di fronte ai tentennamenti, alle divisioni, ai timori, all'impotenza militare ma anche digitale e satellitare degli europei. Le prossime ore e giorni, soprattutto il Consiglio europeo di giovedì, diranno se e come non solo Macron ma tutta l'Europa sarà capace di fare fronte alle velleità e alle minacce trumpiste.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Questa mattina le forze di sicurezza israeliane, assistite da membri del governo e del Parlamento israeliano, come ad esempio il ministro di estrema destra Ben Gvir, hanno iniziato a demolire la sede centrale dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi di Gerusalemme Est. Si tratta dell'ultimo atto di una serie di attacchi diretti all'UNRWA e al suo lavoro con la popolazione palestinese sia in Cisgiordania che a Gaza. Ne abbiamo parlato con Roland Friedrich, direttore dell'UNRWA in Cisgiordania.
Questa mattina verso le 7 le forze di polizia israeliane, accompagnate da dipendenti del comune di Gerusalemme e da appaltatori privati, sono entrate nella nostra sede principale, l'edificio principale degli uffici dell'UNRWA a Sheikh Jarrah, nella Gerusalemme Est occupata. Sono entrate con la forza. Hanno costretto le nostre guardie di sicurezza a farsi da parte, hanno confiscato i loro telefoni e poi hanno portato macchinari pesanti, escavatori e così via all'interno del complesso, iniziando a demolire edifici, uffici e magazzini. Le demolizioni sono ancora in corso e stimiamo che circa 2/3 dei locali siano stati demoliti. Si tratta di una violazione grave senza precedenti del diritto internazionale. Si tratta di una struttura delle Nazioni Unite protetta dal diritto internazionale, tutelata dalla Carta delle Nazioni Unite. Ogni Stato membro è tenuto a rispettare i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Si tratta di una violazione gravissima e di un incidente senza precedenti.
Avevate ricevuto qualche preavviso su cosa sarebbe successo oppure è stato improvviso?
We had no prior notice of plans to demolish the compound. We already had a number of unauthorized.
Non eravamo stati informati in anticipo dei piani di demolizione del complesso. Avevamo già subito diversi accessi non autorizzati da parte delle forze di polizia israeliane all'inizio di dicembre a gennaio. Già l'8 dicembre. Le forze di polizia israeliane avevano fatto irruzione nel complesso, avevano rubato beni appartenenti all'UNRWA, issato la bandiera israeliana sopra il nostro edificio principale e strappato la bandiera delle Nazioni Unite, gettandola a terra. E negli ultimi 2 giorni si sono verificati altri accessi non autorizzati da parte della polizia israeliana, ma non siamo stati informati dell'intenzione o del piano di demolizione degli edifici.
E poi questo, unito al blocco imposto dal governo israeliano e a molte ONG sia a Gaza che in Cisgiordania, è anche un chiaro attacco alla cooperazione internazionale, un tentativo di impedire poi il lavoro che le Nazioni Unite e appunto le ONG fanno per aiutare la popolazione palestinese. The Palestinian population and people all over the
Penso che stiamo assistendo a sviluppi molto preoccupanti. Sì, non è solo l'UNRWA ad essere stata presa di mira, lo sono anche le ONG internazionali e anche altre agenzie delle Nazioni Unite. E ciò che credo renda la questione particolarmente preoccupante per l'UNRWA è che, ascoltando le dichiarazioni dei media israeliani, si nota un chiaro intento politico dietro queste azioni contro l'agenzia. La questione dei rifugiati è uno dei dossier più delicati del conflitto israelo-palestinese. È al centro del conflitto e, secondo i resoconti e le dichiarazioni che si sentono, sembra esserci un tentativo di imporre unilateralmente una soluzione al problema dei rifugiati palestinesi, ignorando i diritti di questi ultimi. Anche se l'UNRWA dovesse scomparire domani, questi rifugiati non perderebbero il loro status di rifugiati ai sensi del diritto internazionale. Ma distruggere o tentare di distruggere un'agenzia delle Nazioni Unite, demolire sistematicamente i campi profughi, sfollare le persone, non è questo il modo per costruire la pace. Chiediamo un approccio costruttivo, il rispetto del diritto internazionale, nell'interesse di tutte le persone che vivono in Israele e nei territori palestinesi occupati. Non è così che si costruisce la pace. La pace si costruisce attraverso il dialogo, la cooperazione e il rispetto dei diritti umani.
For cooperation, for respect of human rights.
The strategy you spoke about is clear. La strategia politica di cui parlavi è ancora più chiara considerando che il ministro israeliano Ben Gvir era presente durante la demolizione del quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme.
We saw pictures today that members of the current Israeli government.
Abbiamo visto le immagini che mostrano membri dell'attuale governo israeliano e anche membri del Parlamento israeliano che hanno effettivamente assistito a quelle demolizioni, esprimendo la loro gioia e il loro sostegno, e questo è inaccettabile. Abbiamo anche sentito funzionari israeliani chiedere oggi l'uccisione e l'annientamento di tutto il personale dell'UNRWA. Ad esempio, il vice sindaco di Gerusalemme ha chiesto sui social media di uccidere tutto il personale dell'UNRWA. Questo è senza precedenti, deplorevole e, a dirla tutta, un invito all'omicidio, inaccettabile.
Fare Radio Popolare.
Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Ucraina. Il sindaco di Kiev ha detto che oltre 500.000 di persone sono state evacuate dalla capitale ucraina da quando ha esortato i residenti a trasferirsi temporaneamente dopo gli attacchi russi contro impianti energetici vitali. Questa notte la capitale è stata ancora colpita molto duramente dai bombardamenti russi. Andrea Monti ha raggiunto a Kiev Piero Meda della ONG WeWorld.
Dopo stanotte più del 50% della città è senza elettricità e riscaldamento, e anche l'acqua sta iniziando a mancare perché le pompe che tirano l'acqua hanno avuto dei problemi con l'elettricità, quindi si è abbassata la pressione su gran parte della città e metà della città è senza acqua in questo momento.
In generale, più allargando lo sguardo anche ai giorni scorsi, a queste settimane, qual è la situazione in un contesto di un inverno molto freddo?
Situazione abbastanza tragica, perché questo è l'inverno dei più rigidi degli ultimi 5-6 anni. Le temperature hanno toccato anche meno 17, meno 20, i fiumi infatti sono congelati e la mancanza di riscaldamento e la mancanza di elettricità fa sì che le case siano fredde. In questo momento più di 200.000 appartamenti sono senza riscaldamento e luce, quindi 600.000 persone circa senza i servizi in maniera continuativa. La città di Kiev è quasi, la maggior parte della città è coperta dal teleriscaldamento, quindi non ci sono fonti alternative di riscaldamento se non le stufette elettriche. Però dove manca l'elettricità, quindi non ci si può riscaldare con le stufette elettriche, tante volte non si può neanche cucinare perché tante case hanno le piastre elettriche. Quindi è veramente una situazione abbastanza complessa anche per lavorare. Con la mancanza di elettricità o col freddo è molto difficile, e nelle case ci sono anche fino a 8 gradi o 6 gradi. Questo è la prima volta nei quasi 4 anni di guerra della grande invasione che la città di Kiev sta soffrendo così veramente questa situazione. Purtroppo ora sono stati colpiti le basi energetiche, anche i raccordi energetici, quindi sono dei disagi molto grandi, dei servizi molto grandi che vanno a intaccare anche la parte della psiche della popolazione, della speranza di cosa potrà succedere nel breve o nel medio periodo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Regno Unito. Un nuovo rapporto dell'ONG Medical Justice ha valutato lo stato di salute dei migranti in attesa di essere mandati in Francia nell'ambito dell'accordo tra Francia e Gran Bretagna One In, One Out. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Dopo pochi minuti ho iniziato ad avere le vertigini, la mia voce si è indebolita e le mie forze si sono ridotte alle sole lacrime. Mi hanno visto che facevo fatica a respirare e, onestamente, mi stavano venendo gli occhi bianchi e respiravo con difficoltà. Ho detto a bassa voce, non riesco a respirare, e ho pensato tra me e me, oh mio Dio. Questa è la testimonianza di un richiedente asilo arrivato in Regno Unito, raccolta da Medical Justice, una ONG che invia medici indipendenti a controllare le condizioni nei centri di detenzione per immigrati. L'uomo, che secondo l'ONG presentava segni clinici di ripetute torture, è uno dei 33 detenuti in attesa di essere rimpatriato in Francia che Medical Justice ha intervistato in un nuovo report. Queste 33 persone dovrebbero essere rispedite in Francia secondo la One In, One Out Policy, un accordo siglato di recente tra Regno Unito e Francia. Il Regno Unito ha diritto a rimandare indietro un richiedente asilo arrivato dalla Francia attraverso la Manica per ognuno che invece sceglie di accettare. Per accettare ovviamente si intende che il Regno Unito si impegna a processare la richiesta di asilo, ma solo di richiedenti con strong claims, come ad esempio prova di avere familiari che vivono in Regno Unito e che non abbiano mai provato a entrare nel paese illegalmente. Secondo Medical Justice, la One In, One Out Policy sta avendo effetti devastanti sui richiedenti asilo in detenzione in Regno Unito. Delle 33 persone intervistate dalla ONG, almeno 18 presentavano segni clinici evidenti di tortura o traffico di esseri umani. Molti hanno raccontato di aver subito violenze gravi, intimidazioni e minacce di morte da parte di trafficanti, guardie di frontiera, polizia e crimine organizzato. Dopo esperienze simili, scoprire che si verrà rispedito in Francia aggiunge un trauma ulteriore ed è pericoloso dal punto di vista clinico, ha concluso la ONG. Alcuni richiedenti asilo sono particolarmente terrorizzati dal prospetto di essere rispediti indietro perché dicono che i trafficanti li hanno fotografati e hanno minacciato di usare queste immagini per rintracciarli e ucciderli se fossero tornati in Francia. Temiamo che il governo voglia disfarsi di queste persone a tutti i costi, un portavoce di Medical Justice ha detto al Guardian. Secondo il quotidiano britannico, più di 200 persone che hanno attraversato la Manica dalla Francia al Regno Unito dall'agosto del 2025 sono state rimpatriate con la forza in Francia grazie alla One In One Out Policy. Questa non è certo la prima volta che il Regno Unito stringe accordi con altri paesi per sbarazzarsi dei richiedenti asilo che continuano ad arrivare attraverso la Manica. È difficile dimenticarsi del controverso accordo con il Ruanda, poi cancellato dall'attuale primo ministro Keir Starmer. L'approccio inquietante che sta alla base di questi accordi è un modello di outsourcing, di esternalizzazione, per cui i richiedenti asilo smettono di essere individui e diventano semplici quantità da spostare e da scambiarsi, pedine di giochi geopolitici. Se anche funzionasse a livello pratico, il One In, One Out scheme sarebbe problematico da un punto di vista etico e del diritto internazionale. Ma comunque nemmeno funziona. Ci sono già stati casi di persone che una volta rimpatriate in Francia hanno intrapreso di nuovo la tratta verso il Regno Unito. Chiunque si occupi di immigrazione sa che se una persona ha scelto uno specifico paese come meta ultima per motivi forti, farà di tutto, anche mettendosi in grande pericolo, per arrivarci. Anche a costo di riattraversare la Manica una seconda o terza volta.
E in Francia invece è comparso un sito di estrema destra che fornisce informazioni su posizione di moschee e centri per migranti incitando all'odio razziale. Ce ne parla da Parigi Veronica Gennari.
Razzismo, xenofobia, islamofobia, tolleranza zero. Ai sensi dell'articolo 40 ho segnalato l'applicazione Ma France alla Procura di Parigi. Questo è il testo del tweet di Sabrina Sebaï, deputata ecologista francese. La deputata ecologista è stata la prima ad attirare l'attenzione sull'apparizione di una nuova applicazione, chiamata Uva Ma France, letteralmente Dove va la mia Francia. Il sito è stato creato da un utente conosciuto sotto lo pseudonimo di Rémi Gration, un gioco che crea la parola remigrazione, un concetto caro all'estrema destra europea, che consiste nel rimpatrio nei paesi di origine delle persone immigrate. Il sito e l'account X associato pretendono di tracciare, a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, un quadro della situazione della Francia, il tutto con indicatori che hanno un sapore, o ben più di un sapore, xenofobo e razzista. Le chiavi su cui si basa il sito sono cinque: l'insicurezza, l'immigrazione, l'islamizzazione, la défrancisation, termine che potremmo tradurre con defrancesizzazione, e lo wokisme. Nella pratica, il sito propone una carta geografica della Francia, sulla quale sono elencate le zone all'interno delle quali sono presenti i centri di accoglienza delle persone migranti, le moschee o ancora i quartieri definiti sensibili. A seconda dell'indice selezionato, la carta cambia colore e mostra i dati desiderati. Indice di islamizzazione, indice di cambiamento culturale, indice di immigrazione, indice di interventismo sociale e altri ancora. Tutti i dati sono poi raccolti sotto un indice ombrello, quello di cambiamento generale. Più la zona scelta si colora di scuro, più quella zona della Francia è cambiata nel corso degli anni. Più tende al bianco, meno è cambiata. Così zone come le periferie di Parigi o il dipartimento di Marsiglia sono presentate in rosso scuro, mentre i dipartimenti centrali, come la Haute-Loire, sono tendenti al bianco. I dati provengono da fonti pubbliche nella maggior parte dei casi ufficiali e vengono elaborate seguendo una metodologia rigorosa. Questo è quanto si legge sul sito. Ma è davvero così? Le fonti sembrano essere in realtà per la maggior parte costituite da siti e blog di estrema destra, in particolare FDSouche, che si definisce come una rassegna stampa identitaria in lingua francese. Lo stesso nome del sito è l'abbreviazione del termine Français des Souches, termine utilizzato nella sfera dell'estrema destra per indicare un puro francese, distinguendolo da cittadini di nazionalità francese ma originari di altri paesi, chiamati in modo discriminatorio français de papier, cioè francesi di documenti. Altri dati ancora invece provengono davvero da fonti ufficiali, ma sono rivisitati o interpretati dall'autore del sito. Ad esempio, l'indice di islamizzazione si basa, tra le altre cose, anche sul numero di nomi di origine arabo-musulmana dati ai neonati. Sebbene l'INSEE disponga di un archivio di tutti i nomi dati dal 1990, questi non sono ordinati. È stato l'autore del sito a effettuare questa classificazione. Insomma, un sito che ha inquietato la deputata Sabrina Sebaï, che l'ha segnalato alla Procura di Parigi per istigazione alla discriminazione e all'odio razziale e introduzione fraudolenta di dati in un sistema di trattamento automatizzato. L'allarme della deputata ecologista è stato seguito da quello dell'associazione SOS Racisme, che ha annunciato la sua intenzione di sporgere denuncia. A diversi media francesi, i servizi del ministro dell'interno Laurent Nunez hanno assicurato di prendere molto sul serio la segnalazione e di essere mobilitati sul caso.
In chiusura andiamo in Spagna. Il premier Sanchez ha annunciato la creazione di un fondo sovrano per convogliare i fondi europei che non verranno utilizzati entro il 2026. Prima però di sentire Giulio Maria Piantedosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una mossa strategica per blindare la crescita, ma anche per garantire una voce in capitolo allo Stato nell'economia in un momento di grande turbolenza geopolitica. È l'obiettivo di Espagna Crece, il fondo sovrano spagnolo lanciato dal premier Pedro Sánchez, uno strumento finanziario che nasce con una dotazione iniziale di 10 miliardi di euro e sarà gestito direttamente dal governo di Madrid attraverso l'Istituto di Credito Ufficiale, l'equivalente spagnolo alla Cassa Depositi e Prestiti.
Vamos a crear pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation.
Dietro questa decisione di Sánchez ci sono diversi fattori. La Spagna è in esercizio provvisorio perché la divisione del Parlamento spagnolo ha affossato la finanziaria di Sánchez negli ultimi due anni e questo ha impedito di utilizzare pienamente i fondi europei del programma Next Generation. Il limite per impiegarli è dicembre 2026 e per non perderli il governo spagnolo ha deciso di utilizzarli per creare un fondo sovrano, una maniera di fermare le lancette dell'orologio garantendo la possibilità di investire queste risorse anche oltre la data limite imposta da Bruxelles senza dover restituire i fondi non utilizzati. Per il governo di Sánchez la creazione del fondo sovrano Espagna Crece avrà un effetto moltiplicatore con l'ambizione di arrivare fino a 120 miliardi di euro. Attirando capitali privati e investimenti internazionali. I settori beneficiati saranno quelli cruciali per la modernizzazione del paese: intelligenza artificiale, edilizia, transizione energetica e reindustrializzazione, coprendo aree che il mercato privato spagnolo fatica a finanziare autonomamente. A differenza dei fondi sovrani dei paesi del Golfo o della Norvegia che si basano sui proventi del petrolio, il fondo spagnolo è pensato per mantenere i livelli di investimento alti anche quando il rubinetto dei fondi europei e si chiuderà definitivamente alla fine di quest'anno. In un contesto globale incerto, Madrid punta a consolidare una base finanziaria per investimenti a lungo termine.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.